Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi, la via maestra per il paradiso. E in questo giorno in cui la Chiesa è tutta protesa verso lo sposo divino che per noi si offre sulla croce, ecco che vogliamo proprio alla scuola dei Santi, in modo particolare del Beato Bernardo Maria di Gesù Silvestrelli, meditare la passione del Signore. Beato Bernardo Maria di Gesù Silvestrelli era un sacerdote passionista, quindi dell'ordine fondato da San Paolo della Croce, nato a Roma nel 1831 e morto sempre a Roma nel 1911, un tempo in cui l'Italia vive la drammatica realtà, no? Del risorgimento, Pio IX che è costretto a fuggire dalla città di Roma, e il nostro beato si trova allora a avere un grande incarico all'interno della congregazione, il preposito generale. Ebbene, sotto la sua guida, col suo sostegno, riuscì a passare questo momento difficile per tutti gli ordini religiosi che si vedevano combattuti, soppressi, conventi sequestrati, eccetera. Beh, si trovò addirittura a moltiplicarsi questo istituto sotto la sua guida, a moltiplicare le sue province, ad aprire nuove missioni. Per questo è considerato anche un po' il secondo fondatore dell'ordine dei passionisti. Ebbene, lui ha scritto un'opera che si intitola Trattenimenti spirituali ad uso dei novizi passionisti, in cui introduce i novizi, quindi quelli che si trovano alle prime armi con la vita religiosa, nella meditazione della passione del Signore, che è un po' il cuore della spiritualità dell'ordine appunto dei passionisti. Prima di addentrarci la lettura, ecco, di queste meditazioni che fa il Beato Silvestrelli, facciamo la nostra preghiera, ecco, perché la Madonna ci illumini e ci aiuti a penetrare sempre più il mistero dell'amore di Dio che per noi non solo si fa carne, ma si offre sulla croce. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Madre, de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Bene, allora cominciamo a leggere. Io tralascerò qualche parte chiaramente dello scritto, che se no sarebbe troppo lungo. Trattenimento sesto, del nostro beato Bernardo Silvestrelli, l'orazione mentale sulla passione di Gesù. Appunto, come avevo detto poc'anzi, il testo è scritto per i novizi, per quelli che incominciano la vita religiosa e devono essere animati a prendere lo spirito della congregazione, che è tutta volta verso la considerazione di ciò che Gesù ha patito e ha fatto per amore nostro. Comincia così questo trattenimento spirituale sulla passione di Gesù. Sono convinto, cari novizi, che la conferenza precedente vi sia rimasta ben impressa nella mente, cioè che l'esercizio dell'orazione mentale è il mezzo ordinario voluto dalla Divina Provvidenza per l'acquisto della perfezione. Quindi, nel trattenimento spirituale precedente, lui si spiega ai novizi come fare la meditazione. Bene, con tale esercizio l'anima si applica alla considerazione delle verità di fede. Scopre i motivi determinanti a eccitare il santo fervore e a renderla generosa e forte nella pratica della virtù. In effetti l'orazione mentale, cioè la meditazione, è un mezzo indispensabile per poter progredire nel bene, in quanto applicandosi a considerare le verità della fede, l'anima si trova eccitata nel fervore, nella devozione, si trova più forte nella pratica delle virtù e anche nel combattere quelle che sono le tentazioni. Nella presente conferenza mi vorrei soffermare sulla meditazione della passione di Gesù, doverosa per ogni cristiano, necessaria ad ogni religioso, indispensabile per ogni passionista. Cioè, ripeto, lui si sta volgendo verso i novizi che cominciano la vita religiosa. Se è certo che la considerazione delle verità eterne è talmente raccomandata ai cristiani che senza di esse è difficile evitare il peccato e salvarsi, come dice la Sacra Scrittura nel libro del Siracide, in tutte le tue opere ricordati della tua fine e non cadrai mai nel peccato. Per i religiosi c'è inoltre l'obbligo speciale della perfezione della santità, cioè, dice nostro Beato, se tutti i cristiani hanno la necessità di meditare per poter vincere il male e quindi essere spronati nel bene, molto più hanno quest'obbligo i religiosi che professano un cammino di perfezione, no? Per lo stato che avete abbracciato occorrono i due mezzi come due ali, una del timore per guardarvi dal male, l'altra dell'amore per essere stimolati al bene e alla virtù. Vedi, è questo, no? Il fine della meditazione. Da una parte aiutarci a combattere il male, i vizi, farci vedere quanto è brutto il peccato, quanto male causi alla nostra anima. E dall'altra invece essere spronati ad amare il bene, a rafforzare la nostra volontà nell'esercitarsi nella virtù. Ora, domanda il nostro Beato, quali motivi più stimolanti si possono trovare nel, cioè combattere il male e intraprendere il bene, di quelli che Dio stesso ci ha dato nel patire e morire per noi? Ecco, la considerazione della passione di Gesù ci aiuta a evitare il male, perché vediamo gli effetti che questo male, cioè che il peccato produce nel figlio stesso di Dio, che è costretto a espiarli in questa maniera terrificante, dall'altra essere spronati invece nel bene, nell'amare Dio, pensando a quanto ha fatto per noi, no? Sentite a questo proposito come si esprime il dottore San Bernardo. Quindi qui il nostro beato Bernardo Silvestrelli cita un altro santo, San Bernardo da Chiaravalle, il quale così dice, così scrive: Mio Signore, vi siete reso degno dell'amore nostro per tutto quello che fate per conservarci. Però, sopra ogni cosa, ciò che vi renda noi più amabile è quel calice amaro che avete bevuto, quel calice, dico, in cui si effettuò l'opera mirabile della nostra redenzione. Questo al certo vi guadagna tutto il nostro amore ed è il motivo che più giustamente esige, più soavemente alletta, più fortemente stringe, più efficacemente rapisce la nostra devozione. Cioè dice se già il fatto che Dio ci ha creato e ci conserva nell'essere, per cui noi viviamo perché Lui ci sostiene nella vita, no? Altrimenti se Lui per assurdo si dimenticasse di noi sprofonderemmo nel nulla. E già questo dovrebbe quindi spingerci a ricambiare Dio, ad amare Dio, beh, molto più ci spinge ad amare Dio soprattutto il fatto che Lui per noi ha sofferto tutto quello che ha sofferto. Per questo dice, ripeto, San Bernardo, questo al certo vi guadagna tutto il nostro amore ed è il motivo che più giustamente esige. È il pensiero che Dio stesso, il Figlio di Dio ha dato la sua vita per noi. È giusto che noi rispondiamo, no, a questo amore. Quindi esige, no, il ricambio, esige la corrispondenza. Se lo vediamo addirittura nelle bestie, no? Anche le bestie più feroci sembrano quasi ricambiare con la gratitudine chi gli fa del bene, no? Chi le salva, no? Nel pericolo, dà loro da mangiare, eccetera. Quindi molto più noi che siamo dotati di ragione e di volontà dovremo ricambiare all'amore di Dio, considerando il fatto che lui per noi ha patito tutto quello che ha patito. Ancora più soavemente alletta e più fortemente stringe, più efficacemente rapisce la nostra devozione. Come diceva Sant'Alfonso, noi siamo attirati dai legacci dell'amore, no? L'amore ci spinge, no? Al ricambio. Quando vediamo che siamo amati, e siamo amati alla follia, come Gesù ci ha amato, ci sentiamo quasi in automatico, se così possiamo dire, spinti a ricambiare. Continua San Bernardo: giacché se il patire per l'oggetto amato è la prova più grande per cui uno si rende degno di essere amato, dove possiamo noi trovare cosa nella quale Dio abbia tanto operato e patito per noi quanto nella sua passione? Creò per noi il mondo, ma non gli costò che una sola parola, mentre nella sua passione chi può descrivere quello che dové soffrire? Per la qualcosa avverti, o cristiano, che se vuoi che il tuo cuore si accenda di amore santo e di vera devozione, accostati a Gesù Cristo. Egli te ne insegnerà il modo facile, te ne comunicherà l'infallibile segreto. Quindi dice San Bernardo: se, o cristiano, vuoi accenderti di amore per Dio, beh, considera ciò che Gesù ha fatto per te. Ecco, guarda a Gesù crocifisso, è lui la medicina che vuole smuovere la durezza del tuo cuore. Poi qui il Beato Silvestrelli cita un altro dottore, San Francesco di Sales, il quale parlando all'anima devota così scrive: «Io vi consiglio l'orazione mentale e particolarmente quella che si fa sopra la vita e la passione di nostro Signore Gesù Cristo. Se voi vi applicherete spesso a considerarla, di certo l'anima vostra si riempirà tutta di Lui, voi ne imparerete i portamenti». E confermerete le vostre azioni al modello delle sue. Egli è la luce del mondo, dunque in esso, da esso e per esso noi dobbiamo essere rischiarati e illuminati. Questo è l'albero del desiderio all'ombra del quale noi ci dobbiamo rinfrescare. Questo è il vivo fonte di Giacobbe per lavare tutte le nostre lordure. Vedete come i bambini, a forza di udir parlare le loro madri e balbettare con loro, imparano a parlare il loro linguaggio? Così noi, dimorando presso il Salvatore, con la meditazione, osservando le sue parole, le sue azioni e i suoi sentimenti, impariamo, mediante la sua grazia, a pensare, ad operare ed a volere come lui. Bello, no? Questo paragone che fa San Francesco di Sales, no? Come il bambino impara dalla madre, no? A balbettare, a parlare, così. Ecco, se noi ci accostiamo alla passione di Gesù, impariamo da Gesù. Ecco, come esercitare le virtù che vediamo davvero risplendere in maniera magnifica, in modo particolare nella sua passione quando è messo nella prova, no? Bisogna, continua San Francesco di Sales, fermarsi qui, o anima divota, e credetemi che non sapremmo meglio andare a Dio Padre che per questa porta. E siccome il cristallo di uno specchio non potrebbe riflettere la nostra vista se di dentro non fosse coperto di stagno di piombo, così la divinità non potrebbe essere ben contemplata da noi in questo basso mondo se ella non fosse unita alla sacra umanità del Salvatore, la cui vita e morte sono l'oggetto più proporzionato, suave, delizioso e profittevole che noi possiamo scegliere per ordinaria meditazione. Non senza motivo il Salvatore si chiama pane disceso dal cielo, perché siccome il pane deve essere mangiato con ogni sorta di cibo, così il Salvatore deve essere meditato, considerato e ricercato in tutte le nostre azioni ed orazioni. Ecco, quindi non c'è altro mezzo per andare al Padre, ecco che Cristo che è la porta, non c'è altro mezzo per essere alimentati nella vita della fede e della devozione che cibarci di Lui, Lui che è la luce, che è la via, che è la verità. Avete inteso cosa pensano i santi, dice il nostro beato, dopo aver citato appunto San Bernardo e San Francesco di Sales? Avete inteso cosa pensano i santi circa la meditazione sulla passione di Gesù Cristo? Notate che questi sentimenti sono rivolti in generale a tutti i cristiani devoti. Ora, quanto più dovremmo dire che debbono insinuarsi a coloro che attendono di proposito alla perfezione. Noi ci chiamiamo forse passionisti, ossia religiosi della passione di nostro Signore Gesù Cristo? Perché tutto sia coerente al nome, andiamo vestiti di una tonaca nera come in segno di lutto. Portiamo sul petto uno stemma dove è stampato il titolo della passione, quasi per mostra della nostra divisa e della nostra bandiera. E tutto ciò vi dice chiaro che la nostra congregazione si distingue dagli altri istituti nel professare uno speciale attaccamento, una devozione singolare al mistero della passione del Divino Redentore. Quindi, rivolgendosi appunto ai novizi, dice: beh, se questo vale per tutti i cristiani che devono sempre avere davanti agli occhi Gesù, molto più vale per noi che vogliamo, ecco, avere come nostra divisa, come nostro stendardo, come nostra specificità, quella di considerare la passione del Signore. Infatti lui dice: vedete là Gesù Cristo, Signore nostro, che si incammina con i suoi discepoli all'orto del Getsemani? Giunto sul limitare di quell'orto, licenzia tutti e ne sceglie tre soli per recarsi coloro più addentro. E gli averli spettatori e compagni delle sue penose agonie. Vedete ancora là sul Calvario come sceglie il solo Giovanni per farlo partecipe delle sue ultime testimonianze di amore e farle accogliere i suoi estremi affannosi sospiri. Ecco appunto figurata la nostra vocazione. Ecco, se questo vale certamente in modo specifico, ecco, per i passionisti che fanno un voto speciale, che è quello di considerare i dolori e la passione del Signore, beh, vale comunque anche per noi e vogliamo anche noi stringerci in questo piccolo gruppo, ecco, che vuole accostarsi più vicino a Gesù. E infatti, purtroppo, no, i cristiani pensano poco a quello che Gesù ha fatto e noi vogliamo essere almeno in quel piccolo resto, in quel piccolo gruppo che non abbandona Gesù, ma si stringe attorno a lui per meditare e soffermarsi sulle sue piaghe, che sono tutte lingue, bocche, come diceva Sant'Alfonso, che ci invitano ad amarlo. Ma come si entra in questo mistero della passione? Ecco allora che il nostro beato Silvestrelli inizia a spiegare ai novizi come riuscire a meditare meglio il mistero della passione, a entrare più in intimità con Gesù appassionato. Ho detto altra volta che in questo esercizio dell'orazione mentale non bisogna avvilirsi perché sul principio si provano delle difficoltà e questo può accadere anche nel meditare la passione. Ecco, a volte succede che ci si mette lì a meditare eppure sembra non riuscire a cavare fuori nulla. Sembra che sia quasi tempo perso. Ricordatevi, dice il Beato, che per farla bene, la meditazione, è necessario che Dio benedetto, col quale allora si tratta, aiuti con le sue luci e con le sue grazie. Tuttavia, ciò non si può pretendere che quasi ne avessimo un diritto. Con Dio conviene trattare con profondo rispetto e attendere umilmente il come e il quando voglia favorirci. Il nostro dovere è quello di non mettere impedimenti avvertiti e di andare all'orazione con le disposizioni sopraesposte, e siate sicuri che presto o tardo il Signore si farà sentire e voi ne riporterete grande profitto. Quindi, ecco l'invito a non scoraggiarsi, ecco se magari quando meditiamo ci troviamo freddi, non riusciamo a cavare un pensiero buono, ecco, da quello che leggiamo, meditiamo, ma dobbiamo perseverare, ecco, cercando di mettere da parte nostra tutti gli accorgimenti, le attenzioni per predisporci alla grazia che viene e giunge quando, come il Signore vuole. A proposito delle disposizioni per ben meditare la passione di Gesù, oltre agli avvisi dati per l'orazione generale, ne aggiungo altri due che vi saranno molto utili. E quali sono questi due consigli che dà il nostro beato Silvestrelli? Allora, il primo è questo: considerare i fatti della passione e rappresentarli alla mente non già come cose passate o come avvenimento di una storia antica di cui facciamo solo memoria. Sebbene la realtà del fatto materiale sia passata, avendo Gesù Cristo patito quella sola volta, cioè 2000 anni fa, però non è passato il fine e non sono passati gli effetti di quei patimenti. Queste sono tutte circostanze presenti ugualmente adesso come erano allora e come saranno per l'avvenire. Sotto questo punto di vista si può e si deve dire che la passione del Salvatore divino è un fatto presente, perché appunto presenti sono i peccati che ne furono la cagione, e perché rinnoviamo questa passione ogni qualvolta pecchiamo. Presente è la nostra ingratitudine, presente è la benignità di Gesù Cristo nel sopportarci, presenti gli effetti di ricevere a ogni istante il perdono ed ogni sorta di bene. Ora, essendo la meditazione diretta a muovere il cuore, a citarlo a sentimenti vivi e risoluzioni efficaci, ognuno vede quanto meglio si ottenga il fine col fissare l'attenzione sopra i motivi presenti. E quindi qui fa un esempio, no? Quando prendete, per esempio, a meditare Gesù Cristo flagellato alla colonna, fate in questo modo. Figuratevi di essere vicini e di vedere quella turba di gente maligna che sta accusando al procuratore il Figlio di Dio con falsità e calunnie, e Gesù che sente e tace. Ecco, quindi entrare, no? Nella scena, metterci davanti alla scena, come presente. Quindi immaginatevi di ascoltare il procuratore che sarebbe convinto dell'innocenza di Gesù, eppure per rispetto umano lo condanna ad essere flagellato. Poi osservate come quei manigoldi lo afferrano, lo trascinano nel cortile, gli strappano di dosso le vesti, lo legano a una colonna e infine lo battono e lo pestano come si fa quando si trita il grano. E Gesù che fa? Egli lascia fare senza dire una parola, senza fare la minima resistenza. Egli diventa tutta una piaga, il sangue scorre per terra. Oh, quale spettacolo! Chi non si commuove, chi non piange? Soprattutto nel riflettere che i nostri peccati ne sono stati la cagione? Vedete come facendo in questo modo la cosa riesce più sensibile e produce l'effetto desiderato di muovere il cuore. Quindi, eccolo, il primo consiglio è quello di essere presenti alla passione come un fatto che accade dinanzi a noi, al presente. Secondo punto. Dato che il Signore Gesù ha patito tanto per tutti gli uomini in generale quanto per ciascuno in particolare, come lo dice lo Spirito Santo per bocca di San Paolo, per conseguire meglio il fine della meditazione giova applicare a se stesso le riflessioni che si fanno, vale a dire meditare questo mistero della passione come se si fosse compiuto soltanto per il nostro bene, per la nostra salvezza individuale. Ecco, quindi pensare che tutto ciò che noi vediamo, assistiamo al presente, no, nel meditare la passione, è ciò che avviene per noi, come se fossimo soli al mondo. E fa anche qui un esempio. Poniamo un esempio sul fatto di Gesù Cristo che agonizza e suda sangue nell'orto, genuflesso in orazione, ridotto al più compassionevole stato. Certamente dovrete considerare i motivi che hanno prodotto questa pena. Essi riguardano tutti gli uomini, ma voi date ancora un passo e applicatela a voi in particolare, dicendo per esempio: Ecco Gesù che per me agonizza e si riduce quasi a morire di dolore. Egli per me, per ottenermi misericordia dal suo divin Padre, suda sangue. Per farmi vedere l'amore con cui si interessa per me, si spreme da se stesso il sangue dalle vene. Ah, dunque i miei peccati sono stati la cagione di queste pene. La mia infedeltà, la mia malizia sono stati il torchio che hanno spremuto questo sangue dal cuore di Gesù. Egli poteva abbandonarmi, non potendo ritrarre da me alcun bene. Eppure, o bontà infinita, se io fossi stato il solo uomo che esistesse al mondo e che fosse da redimere, Gesù, questo amante divino, mi avrebbe amato con lo stesso amore col quale ha amato tutti gli uomini insieme. Mi avrebbe dato le medesime prove che ha dato a tutti in generale. Ecco, quindi ecco l'altro punto. Pensare appunto che Gesù, offre ogni sofferenza per me, patisce per me, per i miei peccati, per salvarmi, per provarmi il suo amore. Ecco, un altro accorgimento che il beato consiglia è quello di evitare la fretta. Non vi curate di passare tutta la storia della passione, di andare considerando tutte le circostanze di quel mistero che avete preso a meditare. No, quando vi accorgete che a una considerazione il cuore si compunge e si commuove, fermatevi e procurate che quell'affetto si impossessi del vostro spirito. Fortunato chi esce dall'orazione impressionato e compunto dal dolore dei suoi peccati, soddisfatti a sì caro prezzo dal Figlio di Dio. Fortunato chi esce dall'orazione intimamente persuaso della propria miseria, innamorato dei disprezzi per aver veduto Dio farsi disprezzare e vilipendere per amor suo. Per concludere, torno a raccomandare buona volontà, pazienza e perseveranza, e vedrete che a poco Dio vi concederà la grazia di trovare ogni bene in questo santo esercizio. Ecco, un altro punto su cui si sofferma il nostro beato è il fatto che la compassione non è un sentimentalismo. Così dice, a questo punto occorre approfondire il rapporto che esiste tra la gioia interiore e la compassione al Signore appassionato. Compassione, patire cum, patire insieme. Ecco, noi dobbiamo nel meditare entrare nella passione di Gesù, sentirla nostra. Ecco, certamente la compassione è uno degli affetti buoni che si ricavano dal meditare le pene di Gesù. E quanto sia intima e sincera può produrre nell'anima, e quando sia intima e sincera può produrre nell'anima ottimi effetti per l'acquisto delle virtù. Il Signore Gesù non ha bisogno della nostra compassione, ma noi abbiamo bisogno di compatirlo per imparare a conoscere ciò che ha fatto per noi e ciò che noi dobbiamo fare per Lui. Se non si ottiene questo, la cosa si ridurrà a un sentimento naturale e nulla più. È come Gesù, no? Che a un certo punto nella Via Crucis si volta verso le donne, perché piangete su me, piangete su voi stessi, sui vostri figli. Ecco, un sentimento semplicemente naturale nel vedere un uomo soffrire. Ecco, non basta. Dobbiamo considerare chi è Gesù, perché Gesù patisce e muore. E quindi muoverci a una vera e sincera conversione, no? Poiché siamo entrati in argomento, vorrei facilitarvi l'esercizio di questa meditazione per voi tanto importante, esponendovi un poco a lungo in che cosa principalmente dovete fermare l'attenzione e quali siano gli affetti di cui si può occupare con frutto il vostro cuore. In ciascun passo di questa dolorosa storia della passione vi sono alcuni punti, ossia circostanze generali che risaltano sempre e sono molto indicate a fornire all'intelletto materia di considerazione. Ne esporrò soltanto quattro che sono le principali a cui tutte le altre con facilità si possono ridurre. Primo, chi è che patisce? Secondo, che cosa patisce? Terzo, la ragione per cui patisce? Quarto, il modo in cui patisce. Ecco, questi quattro punti sono importanti per evitare che appunto la nostra meditazione non si fermi a un puro sentimentalismo esteriore che non produce quegli effetti che invece la meditazione della passione dovrebbe produrre in noi. Ecco, una vera compassione e una trasformazione del cuore. Un eccitarci ad amare Dio e quindi a fuggire il male, il peccato. Ecco il primo punto, chi è che patisce? Ma prima di addentrarci in questo punto facciamo una breve pausa e poi riprendiamo. Bene, continuiamo la nostra meditazione sulla passione del Signore, servendoci del testo del beato Bernardo Silvestrelli, Trattenimenti spirituali ai novizi. Abbiamo visto che quattro sono i punti che dobbiamo sempre avere dinanzi agli occhi quando meditiamo la passione del Signore, cioè chi è che patisce, che cosa patisce, la ragione per cui patisce, il modo in cui patisce. E cominciamo col primo punto, chi è che patisce? Cominciando dalla prima circostanza, essa ferma l'attenzione sopra la natura e l'eccellenza della persona che ha patito. Circostanza importantissima perché costituisce come il fondamento del grande mistero della redenzione umana. Difatti, la passione e morte di Gesù Cristo, intanto un'opera grande e meravigliosa, un'opera di infinita gloria, di Dio e di efficacia infinita per noi, in quanto la persona che l'ha effettuata aveva un'eccellenza infinita, cioè era Dio. E intanto il patire a cui si assoggettò ha dell'ineffabile, dell'incomprensibile, in quanto la persona che pativa doveva esserne esente e ben lontana. Quindi, se la redenzione è stata così grande, è perché colui che patisce è Dio stesso, il Figlio di Dio, fatto uomo per amore nostro. Ora ecco lo spettacolo, continua il Beato, capace di rendere statica la nostra mente che ci si presenta a ogni tratto della considerazione della storia della passione e morte di Gesù Cristo. Chi patisce è il Figlio di Dio, cioè egli stesso Dio e come il Padre, infinito nella grandezza, infinito nella bellezza, infinito nella santità, infinito nella sapienza, nella potenza, nella bontà, infinito in ogni bene. O cielo, come non stupire a questa considerazione un Dio fra le miserie, un Dio fra le umiliazioni, un Dio calunniato dalle sue creature, un Dio preso a schiaffi, un Dio legato, giudicato, condannato a morte, un Dio crocifisso fra i ladri. E chi può considerare queste cose col cuore freddo? Ecco, se noi davvero ci mettiamo a pensare a questa verità e la consideriamo, no? Nella sua profondità, come non restare meravigliati? Ecco, noi ormai siamo abituati, no? A sentire questo fatto che il Figlio di Dio è sceso sulla terra, ha assunto la natura umana, è morto per noi. Ecco, ci siamo quasi assuefatti. Ecco, ma pensiamo alla realtà. È mai possibile un Dio, Dio il Creatore, Signore dell'universo, colui che ci ha fatti, che si fa uomo e per noi è umiliato, crocifisso, condannato? Ecco perché nel considerare la passione di Gesù Cristo non bisogna fermarsi alle sole apparenze, come facevano gli ebrei pagani, ai quali perciò un tal mistero riusciva uno scandalo, una stoltezza, come purtroppo fanno non pochi cristiani a cui perlomeno riesce insipido e indifferente. Bisogna aprire bene gli occhi della fede, ecco il punto, la fede. È la fede che ci illumina su chi è colui che patisce, chi è davvero Gesù. Internarsi con la riflessione e scoprire il tesoro nascosto sotto il velo delle apparenze. Chi si presenta sotto le sembianze di reo e di peccatore è l'unigenito del Padre, il Verbo eterno, il Creatore e Signore dell'universo, la maestà infinita dinanzi alla quale il cielo, la terra e l'inferno si inchinano per riverenza. E difatti vediamo, no, nel momento della passione, no, che il velo del tempio si squarcia, il sole si oscura, no, tutta la terra, no, è sconvolta. Oh, quanta luce sparge sulla mente questo pensiero, questo solo pensiero è capace di tenere occupata un'anima per tutta l'orazione, come infatti leggiamo di molti santi, e segnatamente del nostro Santo Padre, cioè si riferisce al fondatore dell'ordine dei passionisti, che è San Paolo della Croce, il quale nel proferire queste semplici parole, un Dio umiliato, un Dio crocifisso, restava come affogato nell'amore senza poter aggiungere altro. Quindi pensate, no? Solo queste parole, queste tre parole, erano l'oggetto di tutta la sua meditazione. Un Dio umiliato, un Dio crocifisso. Ancora, che cosa patisce? Abbiamo detto chi patisce. Ora vediamo il secondo punto, che cosa patisce? Qui ancora si offre alla mente un vastissimo campo da spaziare, giacché secondo la frase del profeta Geremia, la passione del Redentore fu un oceano senza limiti. Sebbene a chi giudica superficialmente possa sembrare che in fatto di tormenti e dolori fisici molti martiri abbiano sofferto come o più di Cristo, in realtà però non è stato così. Riflettendo bene, si arriva a capire che tutti i supplizi dei martiri non furono che gocce in confronto dell'immenso mare di dolore che ebbe a soffrire il Salvatore. Poi lo spiega il perché. Ecco. Il profeta Isaia, nel contemplare in anticipo la sua passione, lo designò con un nome tutto proprio e caratteristico, chiamandolo uomo dei dolori che ben conosce il patire. Voleva dire che quantunque nel mondo altri uomini abbiano patito e sofferto acerbissime pene, tuttavia nessuno di essi meritava propriamente il nome di Vir Dolorum, cioè uomo dei dolori. Come disse di Gesù Cristo, fu bersaglio universale di tutto ciò che si dice pena e tormento. Cioè quasi che il proprio di Gesù è l'essere l'uomo del dolore. Quasi che in lui sono compendiati, no? Uniti tutti i dolori, così ce lo presenta lo Spirito Santo per bocca di Isaia. Egli solo fu l'uomo che non si trovò mai senza patire, l'uomo che in qualità di Redentore aveva il compito di stare sempre addolorato, l'uomo che era talmente oppresso dai dolori che sembrava quasi composto di dolore, l'uomo consapevole delle pene, addottrinato nei travagli, maestro nel patire. Questo vuol dire uomo dei dolori, che ben conosce il patire, no? In effetti, come abbiamo visto qualche venerdì fa nella vita di Santa Margherita da Cortona, Gesù stesso che dice alla santa, ogni giorno, sin da fanciulla, aveva da bambino, fanciulla, adolescente, aveva sempre dinanzi agli occhi la sua passione. Le singole pene che avrebbe sperimentato e che erano davanti agli occhi, no? Per cui tutta la sua vita fu un patire, no? Diamo una semplice occhiata a ciò che Gesù ebbe a soffrire in fatto di disonori e di umiliazioni. Riflettete, miei cari, che le ingiurie e le umiliazioni tanto più sono grandi, quanto più la persona che le riceve è meritevole di stima e di rispetto. Tanto più sensibile e doloroso, e quanto più alla persona preme la conservazione del proprio onore e della propria fama. Quindi, se guardiamo la nobiltà, ecco, di Gesù, quanto deve aver sofferto, no? Molto più di qualsiasi altro, perché nessuno è nobile e eccellente come Gesù. Quindi, ogni umiliazione è molto più grande rispetto a quella che poteva essere fatta a qualsiasi altro uomo. Per cui una persona proba e onorata preferisce la morte alla taccia di vergognosa azione. Ora osserviamo ciò che accadde a Gesù. Egli si è dichiarato per vero figlio di Dio, per Messia e Salvatore del genere umano. Aveva fatto scuole e formato discepoli per istruirli sulla via certa e unica della salvezza. Si era acquistato il nome di santo per la sua irreprensibile condotta, si era guadagnato l'affetto e la venerazione dei popoli per le sue opere caritatevoli, per i suoi molti miracoli. Tutto a un tratto, ecco cambiarsi la scena. Un suo discepolo lo vende per 30 denari, come un qualsiasi schiavo. Tutti gli altri l'abbandonano per paura, quasi protestando col fatto di averlo scoperto impreparato la situazione. I nemici lo legano come un ribaldo e lo trascinano con la corda al collo entro Gerusalemme, fra una turba immensa che lo deride e lo maledice. E dove lo conducono? Innanzi a empi giudici per accusarlo di menzogna, come bestemmiatore, seduttore, scandaloso. E difatti viene condannato come degno di morte. E quasi ciò non bastasse, viene abbandonato al dileggio, al trastullo di vilissima gente che lo carica di vituperi, di schiaffi, di sputi, di percosse e maledizioni. Infine è messo a confronto con Barabba, un pubblico assassino, e viene dichiarato peggiore di lui, degno di andare a morire sopra una croce in mezzo a due ladri. Con questo episodio si può dire che ogni eccesso ha toccato il colmo e appena vi si crederebbe se l'Evangelo non l'attestasse. Basti pensare che ogni ceto di persone, dall'autorità al popolo, vi prese parte e non vi fu ingiuria e vilipendio che gli venisse risparmiato. Quanto può inventarsi e mettersi in opera per avvilire, umiliare, deridere, insultare, affliggere un cuore umano, tutto fu eseguito contro Gesù, anche quando agonizzava sulla croce. Infatti lo schernivano, no? E scendi e ti crederemo, no? Hai salvato altri, non puoi salvare te stesso, no? Giustamente riflette San Giovanni Crisostomo che se Gesù Cristo non fosse stato quello che era, non potevano i giudei usare mezzi più efficaci per denigrarne la fama e l'onore e rendere la sua memoria oggetto di odio e di esecrazione a tutto il mondo e per tutti i secoli. In effetti, se non avesse trionfato con la sua resurrezione e si guarda soltanto alla sua passione, veramente che cosa sarebbe stato per i secoli? Non si può pensare a una cosa peggiore, ecco. Anche se non vi fossero altre prove, dobbiamo riconoscere in Gesù appassionato l'uomo dei dolori per eccellenza, considerando da una parte la sublimità del suo essere divino e dall'altra l'onore dovuto alla sua maestà infinita. Mai potremmo arrivare a comprendere quanto gli costasse il doversi sottoporre a siffatte umiliazioni che lo ridussero a sembrare non solo l'ultimo degli uomini, ma anche l'obbrobrio e l'abiezione degli ultimi della plebe. Quindi ecco l'uomo dei dolori, no? Che ben conosce il patire. Se poi volgessimo lo sguardo all'eccesso delle pene e dei dolori che oppressero il suo corpo, vedremo un altro mare sterminato che veramente opprimerà la nostra immaginazione. Quantunque il Santo Vangelo si mostri da questo lato molto parco nel farne descrizione, tuttavia quei pochi cenni che ne dà sono più che sufficienti a renderci persuasi che la passione di Cristo sia stata la più crudele, la più orribile, la più dolorosa di quante mai se ne possano immaginare soffrire da tutti gli uomini, anche messi insieme. Perciò i padri e dottori della Chiesa asseriscono di comune accordo che Gesù poté resistere sotto il diluvio di così grandi tormenti in quanto egli operò un continuo miracolo per mantenersi in vita sino al punto in cui gli piacque esalare lo spirito. Quindi per comprendere questo bisogna considerare, dice ancora di più, la somma delicatezza del suo corpo, che era stato formato per divenire un'oblazione, e che fosse capace di sopportare un'immensa passione corrispondente alla moltitudine sterminata dei peccati del mondo da soddisfare presso la divina giustizia. Cioè, dice, non solo consideriamo tutte le pene che ha subito, no? Che leggiamo nei Vangeli, ma consideriamo anche che il suo corpo era stato dato proprio per soffrire, quindi con una sensibilità unica. Così, infatti, dice il profeta Davide, mosso dallo Spirito Santo, nel Salmo 40. Sacrificio offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. E quindi, come legge l'Apostolo, nella lettera agli Ebrei, un corpo invece mi hai preparato. Come dire, Padre mio, quei sacrifici di animali che l'uomo sinora vi ha offerto non sono stati capaci di soddisfarvi, perciò avete disposto che io ve ne offrissi uno proporzionato alla vostra grandezza e maestà. E a tal fine mi apparecchiaste un corpo non solamente perfetto, ma adattissimo per servire di olocausto e di sacrificio. Ne segue, dice il beato Silvestrelli, che mai si trovò un corpo umano che fosse più capace, soggetto al patire, come il corpo del nostro Signore Gesù Cristo. Alcuni santi pensano che Gesù Cristo ebbe la sensibilità così viva che più sentiva egli una puntura di ago di quanti altri non avrebbero sentito una crudele lanciata, e che egli era più delicato e sensibile in tutto il corpo di quello che gli altri lo sono nella pupilla degli occhi, che più sentiva un solo digiuno di quanto gli altri non avrebbero sentito asprissime insidie di continue quaresime e di faticosi viaggi. E inoltre dicono che il senso dei corpi nostri nei dolori continuati quasi si addormenta per l'abitudine, al contrario, avendolo egli, cioè Gesù, ricevuto appositamente per patire, si mantenne così vivace desto che come sentì i primi tormenti, pure allo stesso modo sentì gli ultimi. Quindi tutta la sofferenza che egli subì dall'inizio della passione fino alla fine era continua, senza alleviamenti, senza che i sensi cadessero in questa sorta di assuefazione che invece noi sperimentiamo. Ciò supposto, veniamo a misurare se ci si riesce quanto dové soffrire l'amabilissimo Gesù, quando fu strettamente legato con funi e catene, trascinato a furia per le vie e le scale dei palazzi, preso a schiaffi, pugni e calci, flagellato alla colonna, ivi battuto e pesto senza misura e pietà. Tant'è vero che la Sindone dice che ci sono punti del corpo dove non c'è nemmeno lo spazio di uno spillo, di una puntura dello spillo che non sia stato colpito. Chi potrà concepirne l'eccesso dello spasimo? Che diremo poi dei dolori sofferti nell'essere caricato del pesante nilo della croce e salire l'erta del Calvario e esserne crocifisso? Ecco, non è dunque un'esagerazione credere che nessuna mente creata potrebbe arrivare a comprendere la grandezza e l'estensione dei dolori degli spasimi provati da Gesù, tanto che egli stesso, per bocca del profeta, dall'alto di quella croce, invita ciascuno e lo provoca a trovare un dolore simile al suo. Voi tutti che passate per la via, considerate e osservate se c'è un dolore simile al mio dolore. Ecco, qui dobbiamo un po' saltare. Oltre il dolore esteriore, diciamo, dobbiamo considerare anche il dolore interiore. Dice, tutto ciò non basta ancora per chi vuol sapere che cosa abbia patito il nostro divin Salvatore. Dirò che quello che fin qui abbiamo accennato è quasi nulla in confronto delle pene che ebbe a soffrire nella sua anima benedetta. Se si alzerà il velo delle apparenze e si penetrerà con lo sguardo in quell'anima, si vedrà una serie sterminata di pene e amarezze. In quei supremi momenti, per libero e meraviglioso consiglio, accadde a Gesù Cristo, Signore nostro, quello che accadrebbe a un principe che si vedesse costretto a dare quanto possiede per pagare un'enorme somma a uno scioperato e traditore a cui avesse dato delle garanzie. Voglio dire che, giunto il momento della passione, più che mai in modo vivissimo si rappresentò alla mente di Gesù il motivo di quel totale sacrificio programmato dall'eternità, per scontare i peccati degli uomini per i quali si era offerto presso la divina giustizia, quasi volesse vederne e pesarne il compenso da sborsare, se li fece in quel tempo venire tutti dinanzi all'immaginazione come un quadro, tutti distintamente nel loro numero, nelle loro circostanze, nella loro malizia. Quale incontro straziante fu questo per il cuore di Gesù. Per avere una giusta idea bisognerebbe prima conoscere quale grande male sia il peccato in se stesso, quanto Gesù Cristo l'odiasse, l'aborrisse, a quali sacrifici si sarebbe assoggettato piuttosto che permetterne uno solo. Allora lui dice, se si legge che in alcuni santi rischiarati dal lume divino, considerando certi peccati, ne furono talmente presi da contrizione e dolore che ne rimasero come morti, che dovremmo pensare del dolore della contrizione che sperimentò l'anima di Gesù nel vedersi tutti insieme dinanzi e quasi come suoi propri, non 10, non 100, ma milioni e milioni di milioni dei peccati più enormi e nefandi? Chi approfondisce la meditazione di questo mistero durerà fatica a credere come mai quel cuore così sensibile e geloso dell'onore del Padre potesse tuttavia resistere e sopportare di esserne reputato quasi il detrattore e di sentirsene perciò chiedere soddisfazione e riparazione. È lì, è la realtà, no? Del sudore di sangue, Gesù, no? Ancora non c'erano i flagellatori, ancora non c'erano i carnefici, eppure Gesù è già nell'agonia. Anzi, stando ai studi medici, dicono che in quel momento deve essere avvenuto in Gesù un infarto. E di qui anche poi ancora di più il dolore di sangue, un fenomeno straordinario che avviene rarissimamente sotto il peso di ambasce, angosce tremende. Gesù perché patisce? Perché ha davanti agli occhi i peccati miei, tuoi, di ognuno. Ma almeno fra tanti spasimi avesse avuto Gesù Cristo il conforto di sapere che il sacrificio a cui si assoggettava avrebbe condotto a salvezza eterna il genere umano, come era sua intenzione. Difatti è noto che si alleggerisce assai il dolore quando se ne prevede un gran bene. Ma no, ed ecco appunto l'altra spada crudele che nel tempo stesso veniva a straziare l'anima santissima di Gesù. Egli vedeva e conosceva chiaramente che, malgrado tante fatiche, tanti tormenti, tanto sangue, gran parte degli uomini, per propria colpa, avrebbero percorso la via della perdizione. Per capire in qualche modo quanto ciò l'affliggesse, basta riflettere alla carità che ardeva nel petto di Gesù, carità ardentissima, carità infinita, carità da cui nasceva in lui uno zelo tale per la salvezza delle anime che per salvarne una sola avrebbe ugualmente intrapreso l'opera della redenzione. Si sarebbe ugualmente assoggettato alle medesime pene, alla medesima morte, come vi si assoggettò per tutte. In tale prospettiva consideriamo l'affanno, lo spasimo, lo strazio che Gesù dovette provare nell'atto stesso che sta pagando il prezzo dell'umano riscatto. Eccolo costretto a vedere che le sue generose intenzioni, i suoi disegni tanto amorevoli, resteranno grandemente defraudati. Quell'immenso tesoro di meriti che sarebbe stato sufficiente a salvare 1.000 mondi, egli se lo vede disperdere da quegli stessi in favore dei quali lo sborsava. Eccolo costretto a vedere non una, né 1.000, ma quasi infinite anime recusare le sue grazie, il suo amore, i suoi ineffabili beni, e scegliersi piuttosto di rimanere per sempre lontane in un baratro di perdizione. Questa fu per Gesù una spada a due tagli che gli trafisse il cuore da parte a parte, più dolorosa che non furono gli altri tormenti. Infatti è per questo motivo che se uscì in quell'espressione, no? Se possibile, passi da me questo calice, no? Come ci dicono, interpretano alcuni santi. Non è ancora tutto, c'è un terzo motivo che rese il patire di Gesù un patire straordinario, un patire eccessivo e ineffabile. Esso fu il dover patire in una totale desolazione di spirito. È vero che un angelo scese a confortarlo mentre compiva questa misteriosa orazione nell'orto, ma il conforto non consisté in quell'interna consolazione che dal cielo si comunica molte volte alle anime afflitte, e di cui ne furono ricolmi specialmente i santi martiri, in mezzo ai supplizi, no? Per cui vediamo che vanno quasi cantando, no? Gioendo, sorridendo al martirio. No, così non fu per Gesù, perché ciò avrebbe diminuito l'eccellenza e la grandezza della sua sofferenza. Egli doveva anche in questo distinguersi da tutti, sperimentare perciò il puro patire senza alcuna consolazione, perciò gli esegeti e i santi dicono che quel conforto dell'angelo consisté in una semplice conferma della volontà del Padre che egli patisse in quel modo, privo cioè di qualsiasi lenitivo e conforto, sia da parte della terra sia da parte del cielo. Infatti, il Vangelo dice che subito dopo che l'angelo consolatore è andato da Gesù, Gesù cominciò a sudare sangue, segno dell'interno strazio che pativa. E un'altra prova la vediamo sul Calvario, quando pendente dalla croce si fa sentire: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Che altro volle indicarci con questa espressione se non che la vera sede del suo patire stava nascosta là dentro, nell'anima sua, nel suo cuore? Quasi volesse dirci: O uomini, voi mi compatite perché vedete i tormenti che soffro nel mio corpo, ma sappiate che merito assai di più compatimento da voi per la desolazione in cui si trova l'anima mia, desolazione talmente penosa e straziante che mi sento quasi costretto a lamentarmene col mio divin Padre, Dio mio, perché mi avete abbandonato? Ecco che l'anima umana di Gesù, ecco, non fruisce più, ecco, della gioia, ecco, che proviene dall'unione con la divinità. Naturalmente queste considerazioni potrebbero andare avanti. Pensiamo al dolore che Gesù prova nel tradimento, no? Da parte di Giuda, il dolore anche che ha nel sostenere, come dice il Beato Silvestrelli, nell'avere davanti la Madre Santissima, presente ai suoi strapazzi e alle sue pene, nel vedersela vicino durante la sua penosissima agonia sulla croce, cosa che, come ben riflettono i santi, afflissi talmente Gesù che se avesse potuto risparmiare la sua madre tanto dolore, si sarebbe egli stesso centuplicato i tormenti che già soffriva. Ma ecco l'altro punto su cui dobbiamo soffermarci: perché patisce? Ecco la terza circostanza. Perché patisce? Patisce per il peccato, per l'iniquità del mio popolo, dice Isaia, fu percosso a morte. E quindi, sotto questo riguardo, possiamo, dobbiamo considerare il crocifisso come un libro in cui Dio ha stampato e descritto con caratteri visibili la malizia orrenda e mostruosa del peccato. Ecco, purtroppo non c'è il tempo per soffermarci, ecco, meglio su questo punto, che è anche molto importante, no? Che cos'è il peccato? Ecco, la gravità lo vediamo proprio dagli effetti, da ciò che produce sulla carne, sull'anima, di Gesù. Per chi patisce? Ecco, l'altra considerazione è il fatto che Gesù patisce per amore verso di noi. Se volessimo esaminare bene che cosa può aver mosso Dio a compiere un'opera così stupenda e meravigliosa, non ci riuscirà di trovare altro che l'amore, non c'è un'altra risposta. Difatti non si può pensare che Dio volesse compierla per ritrarne utilità, non avendo egli bisogno di alcuno, né essendo ipotizzabile che egli possa riportare vantaggi di sorta dalle sue creature. Neppure si può credere che fosse indotto per titoli di convenienza, poiché non c'è alcuna convenienza che il Creatore scenda a soddisfare i debiti delle sue creature, debiti contratti con lui medesimo. Tanto più che si trattava di creature limitate per condizioni, ancor più vili e indegne per la propria scelta, essendosi da lui allontanate per il peccato liberamente commesso, e rimanendo ostinate nel male, malgrado i mezzi che la Divina Misericordia andava predisponendo per liberarli. Nemmeno si può dire che la causa provenisse dalla necessità, dato pure che Dio fosse determinato a rimediare i nostri mali e scontare i debiti dei nostri peccati, non era necessario che venisse in questo mondo per morire. Volendo supporre che dovesse anche morire, non era necessario che si assoggettasse a così grandi umiliazioni e dolori, molto meno che andasse a morire sulla croce con una morte così obbrobriosa e spietata. Una lacrima che avesse versato, una goccia di sangue che avesse sparso, un sospiro dato dal suo cuore divino sarebbe stato più che sufficiente a cavarci da ogni miseria, a pagare i debiti di tutti i nostri peccati, a rimetterci in possesso dei beni, dei perduti diritti. Ma ecco appunto il grande mistero. Ciò che poteva fare non lo volle, non lo volle fare per il grande amore con cui ci ha amati, cioè per un eccesso di infinita carità verso di noi. Come patisce? Ecco l'altra domanda, e diciamo solo brevemente. Prendendo a considerare il modo con cui il Redentore Divino ha tollerato la sua passione, ci si presenta una carità tale da rimanere quasi in dubbio se fosse in lui maggior tormento il desiderio di patire ancora di più per gli uomini di quanto non era il patire stesso a cui era assoggettato. Passando in rassegna la quantità e la qualità di tutti i tormenti inflittigli dall'umana e diabolica malizia, vedrete che né separatamente né presi insieme riusciranno ad illanguidire per un momento la fiamma accesissima della carità che gli bruciava nel petto, che anzi l'accesero ognora più e aumentarono come appunto un liquido infiammabile, che gettato per spegnere accresce sempre più l'incendio. Ecco la famosa, no, espressione che usò Gesù: c'è un battesimo che devo ricevere come sono angosciato finché non sia compiuto, come dicesse lavato con un bagno di sangue. Sappiate però che questa previsione mi cagiona tanto desiderio che ogni ora mi sembra mille. L'indugiare mi dà tanta pena che mi pare di essere sotto un torchio per l'espressione e l'affanno prodotto da tale desiderio. Dove può immaginarsi sentimento più generoso di zelo e di carità più ardente? Ecco allora quell'espressione anche sulla croce, sizio, ho sete. Come mai, o Signore? Gli domanda San Bernardo, tutto meravigliato. Che mistero è mai questo, Gesù buono? Lagnavi solamente della sete fra tanti spasimi maggiori? Non vi meravigliate, risponde il santo con altri padri della Chiesa, non vi meravigliate perché il Divino Redentore volle con ciò mostrare che sebbene aveva patito tanto e stava allora patendo, non di meno la fornace infinita di carità che ardeva nel suo petto non era spenta, ma avanzava, avvampava, anzi, con maggior forza. Ecco allora la carità infinita con cui Gesù si offre, patisce per noi, con una pazienza insuperabile, con una rassegnazione al Padre, con una povertà estrema. Ecco, sono tutti i punti su cui il nostro Beato si sofferma, ma che noi, visto il tempo, non possiamo considerare. Ecco, ma vi invito, ecco, a tenere quindi davanti agli occhi questi punti, come ce li ha spiegati il nostro beato Bernardo Silvestrelli. Chi è che patisce per noi? Che cosa patisce? La ragione per cui patisce? Il modo in cui patisce? E se facciamo così, ecco, vedrete che piano piano il nostro cuore di pietra si trasforma in un cuore di carne. Ci sentiremo animati a seguire Gesù, ad amarlo con tutto il cuore, a vivere una vita di corrispondenza a tanto amore. Se Gesù ha fatto tanto per noi, cosa facciamo noi per lui? E con questi pensieri ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.